Allora, ci siamo incontrati nel 1991, abbiamo individuato la data assieme, siamo abbastanza certi. E
Sì, primo anno mio di
primo anno al
dance, per cui
DAMS
sì.
e tenevo un laboratorio al CIMES e quell'anno collaboravo con Vladimira Cantoni, una forte teatrante, trovo.
Sì,
E
sì.
una delle primissime a cominciare a fare teatro nella scuola. E aveva formato con i suoi ragazzi di una di quelle quinte fantastiche un gruppo teatrale che durò oltre un decennio, il teatro di base, e continuano tutti a fare teatro anche ora. Si collaborava con Vladimira Cantoni e il lavoro che si faceva era l'Osservatore Italiano, cioè si incominciava col girare, col raccogliere voci. E col trascrivere voci sentite nell'autobus, per strada, e si raccoglie, cioè, come si diceva prima, come un orto orale, no? Cioè, si raccoglievano frasi, si raccoglievano pa parole, piccoli dialoghi, e poi dopo ci si lavorava sopra.
Sì, no.
E ci si
Come scrive
lavorava.
Rose Rosso Profumate d'Arpeggio, che poi
Fantastica.
sparì perché
Ma non dalla mia
non dalla tua
memoria.
memoria,
Non
perché
dalla
so che ci
mia
fu un
memoria.
allagamento al teatro di base, ho perso le foglie, ancora non si scrive, non scrivo col computer, ma
Esatto.
con la macchina, avevi le copie
Esatto.
nel dischetto, la prima opera è andata
L'originale,
in
ma
offerta.
Rose profumate d'arpeggi.
Era la
Allora,
prima
io
opera.
non mi ricordo quale fosse stata la frase orale che tu avevi colto, però
Mi ricordo
mi
solo il titolo.
ricordo che avevi incominciato a scrivere con delle modalità da telefoni bianchi.
Sì, era
Era
quel.
un'atmosfera, no, molto,
Sì.
molto divertita e molto giocata sullo stereotipo,
Sì, esattamente. Sì, sì,
consapevolmente
sì,
sullo
sì.
stereotipo. Infatti mi ricordo che come commento a questa esperienza avevo scritto due o tre pagine di presentazione che si intitolavano proprio a partire da questo elogio dello stereotipo. Perché pensavo, dico, ma in fin dei conti lo stereotipo aiuta enormemente la scrittura. Cioè, dico, è difficilissimo avvicinarsi a un'operazione di composizione in assenza di stereotipi, perché in assenza di stereotipo c'è l'invenzione. Lo stereotipo invece ti dà una sorta di calco, una sorta di sicurezza in qualche modo, e poi una volta che lo introduci, poi ci puoi lavorare sopra. In ogni caso non sei nel vuoto, sei su un terreno fertile, lo stereotipo. È soltanto che non è che Elena cercasse lo stereotipo, lei cercava il luogo particolare da riconoscere, è questo, cioè, in seguito tu non hai più lavorato direttamente sullo stereotipo se non per capovolgerlo in certi casi, e quello che cercavi e quello che ti era necessario, quello sì veramente necessario. Era una cosa da riconoscere tua al punto da farla diventare teatro.
Sì,
È
sì.
talmente dentro, è talmente chiara in me, che la porto fuori e diventa teatro. Cioè, il teatro come una specie di stereotipo privato assolutamente interno, non uno stereotipo esterno che tu prendi. È piuttosto sicuro, è piuttosto perimetrato, ci puoi lavorare. Ma il teatro come una forma del genere, ma interna, riconosciuta, che cresce e la porti fuori. Ma non senza influenza è stato il secondo anno del
Secondo anno del
laboratorio,
lavoro,
del
che sono
laboratorio.
importantissimi.
È il secondo anno del laboratorio e collaborammo. Mi aveva chiesto, dice, ma cosa avevo chiesto a Marco Paolini, dico, ma perché non mi vieni a tenere un laboratorio? Dice, ma no, adesso sono preso uno spettacolo, però non so come potrà venire. Dico, beh, dico, non sono cose distinte. Vieni nell'ambito del laboratorio e lavoriamo insieme a questo spettacolo. Allora cominciò a portarmi tutte le documentazioni sul Vaillant e lì si incominciò
Noi
a
portavamo i
lavorare su
pezzi
questo.
scritti raccontati dai
Potevamo
nostri
pezzi di
nonni per
scritti
lui.
raccontando nonni, documentazioni,
Sì.
eccetera, eccetera. Ed è una cosa strana perché tolti pochissimi del laboratorio, tra cui Elena, non tutti si accorsero che era una cosa importante. cioè perché Paolini lavorava insieme,
Sì,
ma
lavorava con noi, non è che ci insegnava,
non si
lavorava.
preoccupava
Sì.
minimamente di insegnare, l'idea
Sì.
non poteva essere più lontana, però a capire che si stava lavorando insieme a un
Che
lavoro
poi
di un, che cioè, fortemente sentito quantomeno,
Sì.
era una situazione, trovo, in cui ci fosse molto da prendere, trovo. E però anche questo, penso che anche questo rientri nei teatri riconosciuti, no? Cioè, Marco Pollini indubbiamente ha fatto il racconto del Vajont, perché leggendo il testo della Tina Merlin sul Vajont ha riconosciuto quella storia come qualcosa di interno, da tirar fuori, in una maniera molto lunga, molto complessa, ma perché ampia, ma perché complessa era quella storia. Se però l'ha tirata fuori è perché l'aveva sentita, l'aveva riconosciuta alla lettura. E allora, cioè, che cos'è la lettura? Cioè, in questo caso, è alla lettera un'impressione, ma vorrei dire una impressione a fuoco, talmente interna che tu poi la restituisci in una forma, in una forma diversa. Una cosa che non mi è riuscito di fare con te è stata la tesi di laurea. Ma perché la tesi non ce l'avevi dentro?
No,
Io
infatti.
mi ricordo infiniti pomeriggi lunghissimi. Io la chiamavo, tra me e me, la tesi di Penelope. Ma non c'era dubbio. Io non mi ricordo quante bibliografie ti ho dato.
Sì, ogni anno cambiavo
Io mi
il
ricordo,
titolo.
perché ti chiedi allora di rimanere fermo dopo i laboratori. Allora mi ricordo queste stanze polverose, perché stavamo facendo dei lavori, stavamo costruendo della muratura, e l'oscurità che cresceva, i corridoi deserti, queste bibliografie e queste
Se
ipotesi
ogni
di
anno cambiavo
tesi. Ogni
titoli,
anno cambiavo titoli, queste cose qua. Infatti ho un ricordo molto netto delle atmosfere, e però
non l'avevo
devi
dentro come il teatro, poi mi sono laureata lo stesso, ma
rendere.
non l'avevo
Sì,
dentro, era una
però,
cosa tecnica
devi
per me.
rendermi conto, devi rendermi atto che non ho mollato un attimo.
Ah, benissimo.
Cioè, tutte le volte che sei venuta, senza limiti di tempo,
Sì, ma
assolutamente.
per me questa è la mia
Questa
tesi vera.
sarebbe questa. Ma perché? Ma perché sentivo che stavi cercando qualcosa. Non era la tesi che cercavi. Infatti, poi l'hai
Sì,
trovata,
no, l'ho data, sì, l'ho data poi con Gozio, ma è una cosa semplicissima, non una
l'hai
ricerca.
data più che trovata,
Sì.
secondo me, questa. Però sentivo che stavi cercando qualcosa. Allora, se qualcuno sta cercando qualcosa, magari proprio la tesi non è, però un atto di ricerca vera, cioè, va sempre, quindi, annaffiato. Appunto, annaffiato, puntualmente,
Annaffiato
ovunque,
come.
comunque. Orti Insorti, prima di Orti Insorti c'è il tuo lavoro con la Valdocca. Ne vuoi parlare?
Ma sai, il lavoro dunque, dopo il mio lavoro, diciamo, di scrittrice, perché comunque io dicevo sempre: ah, no, ma non voglio fare l'attrice, anche nei vari laboratori, mi ricordo con Baliani, con Claudio Morganti, che avevano un laboratorio. Ah, interessante, perché no, ma io non voglio fare l'attrice, voglio fare la drammaturga, perché non so, ho l'idea dell'attrice, di quella che va a fare i provini, i casting, le pubblicità, e non mi piaceva, non mi riconoscevo, diciamo, in quell'idea di attrice. Quindi dicevo: no, io non voglio fare l'attrice. Nei primi due laboratori, diciamo, di teatro pratico fatti al DAMS. E poi invece ho iniziato appunto a lavorare subito col Teatro della Valdoca, che è stata un'esperienza molto forte, che forse mi ha anche distaccato un po', diciamo, dalla scrittura immediata, perché poi appunto era un testo senza parole, Ossicine della Valdoca. Le uniche parole erano i nomi che io evocavo delle persone, per cui mi ha fatto anche piacere questo passaggio, diciamo, dalla parola alla non parola e al linguaggio del corpo. E poi infatti ogni volta che Marco Baliani o Morganti mi incontravano, meno male che non volevi fare l'attrice, perché ne sono 15 anni che lavori da tutte le parti, per cui avessi voluto fare l'attrice, perché era veramente comunque la mia idea. All'inizio volevo soltanto scrivere, in realtà era scrivere e raccontare, poi quello che faccio adesso con Orti Insorti. E poi vabbè, dal linguaggio, diciamo, del Teatro della Valdoca ho avuto questi 10 anni di esperienza nel lavoro con Pippo Del Bono, dove lì era anche lì, non riera ancora la parola perché non mi ha mai fatto fare monologhi, testi, niente, non ho mai parlato in 15 anni di lavoro con Pippo Del Bono, ma abbiamo soltanto lavorato comunque su movimenti, azioni fisiche, sulla scrittura scenica, insomma, poi. Però per me è stato importante proprio anche avere per tutto questo tempo poi questa negazione della parola, no? Questo comunque lavorare soltanto con il linguaggio del corpo, lavorare sulla preparazione di cose, perché poi soprattutto nel lavoro con Pippo Del Bono, lui non dice niente, vuole vedere tutto il materiale che tu gli proponi, per cui gli si porta cose su cose, poi lui fa questo montaggio finale dei vari pezzi, per cui anche uno svilupparci un certo senso critico, insomma un po' anche di regia, di lavoro comunque su noi stessi, il lavoro poi dell'attore su se stesso, dell'attore creatore. È più o meno quello che ho sempre per cercato di essere, no? Di voler fare l'attore creatore, però sono partita dalla scrittura con lui, pian piano, poi al lavoro dell'attore soltanto comunque un lavoro sul corpo che poteva appunto dallo stare fermi all'arrivare alla danza, al fare comunque cose, e poi io volevo arrivare, ma proprio in tutti i modi, a questa mia situazione, ma quando è che riuscirò a diventare un'attrice creatrice? E poi ci sono arrivata paradossalmente quando pensavo di aver lasciato il teatro. Perché io poi appunto a un certo punto sono da Bologna, diciamo, sono tornata a vivere nel paese dei miei nonni, ho iniziato questa ricerca sulle mie radici, ho smesso di fare teatro per un po' perché appunto aspettavo mio figlio e quindi diciamo allontanandomi dal teatro l'ho ritrovato, ma in modo naturale, nel senso di ora mi metto a fare un testo e lo cerco. E proprio mi è arrivato ed è stato poi la creazione di Orti Insorti, ma io che andavo di podere in podere la domenica a ricercare questa storia di mio nonno, ma anche lì la cercavo non in modo proprio da ricercatrice, perché se mi mettevo lì a dire appunto sto facendo una ricerca su questa cosa, mi mandavano via, non mi ascoltava nessuno, proprio aprendo il cuore a queste persone, andando dal contadino, spegnendo la televisione nella casa dove arrivavo, perché poi uno dice la vita in campagna, la vita in campagna, ma c'hanno sempre la televisione accesa, eh? Per cui andavo appunto da questi contadini, spegnevo la televisione, rimanevo lì a pranzo con mio marito, mio figlio che era appena nato, insomma così, e iniziavo appunto mangiando con loro, così iniziavano a raccontarmi delle storie che poi io ho raccolto, ma non appunto con una ricerca metodologica, proprio ho raccolto tendendo le orecchie a queste storie, magari partendo da un'immagine che è questa, che poi nella cartolina e anche nella copertina del libro, comunque anche nella cartolina insomma che è in vendita, che è una foto del 35 e sono i miei nonni. E mio padre e mia zia. Già, vi ricordate di Pompilio Guerrini nato alle Pergolacce nel 1904? Anzi, no, nato a Pratolungo nel 1904. E chi mi diceva di sì, chi mi diceva di no, questa cosa, perché comunque io tornando in questo paese dove io non ho mai vissuto, appunto il paese dei miei nonni, il paese dove io andavo ogni tanto in vacanza, ho dovuto proprio ricreare dentro di me una memoria di questo nonno che è morto quando avevo 10 anni, quindi tante cose che io racconto in Orti Insorti è un ricordo di nonno Pompilio, ma perché me l'hanno raccontato. Poi ci sono cose invece che ricordo benissimo io da piccola, tipo, però ho cose anche di mia nonna, per esempio all'inizio dello spettacolo inizio con un canto che è un canto di mia nonna, e io me lo ricordavo con mia nonna, poi quando l'ho risentito fare, ho iniziato a fare insomma delle ricerche su questo canto che cantava mia nonna nel campo, insomma, quando mi portava giù con la carriola per la discesa delle fonti, cantava io son contadinella, la campagna è bella, mi tocca lavorare. Se fossi una regina ci avrebbi la corona, ma so contadinella, la campagna è bella, mi tocca lavorare. Cantava così la mia nonna e mi portava dentro la carriola e giù per la discesa delle fonti. Per merenda mi dava una fetta di pane, vino e zucchero. Era buonissima, ma era ancora più buona perché insieme ci mangiavo un quintale di polvere. La strada per arrivare agli orti era una strada bianca e si arrivava laggiù dentro una nuvola che sembrava d'essere un sogno. Poi la mia nonna mi parcheggiava sotto una quercia, che la quercia è para il sole, para il vento, e mi lasciava lì a giocare con una cassetta di legno, l'agli, le cipolle, le patate, e andava nell'orto a faticà e cantava io son contadinella, la campagna bella mi tocca lavorare, se fossi una regina ci avrebbi la corona, ma son contadinella, alla campagna bella mi tocca lavorare. Era meglio se avevo sposato uno ricco, accidenti, un possidente, se l'avevo sposato. Invece aveva sposato Pompilio, un contadino, alle Pergolacce, nel 1929. E, per esempio, questo è l'attacco di Orto Insorti, sia dello spettacolo che più o meno del libro. Quando poi io ho risentito questa canzone, che mia nonna me la cantava così, che io me la ricordavo cantata così, sono andata a ricercarla, l'ho ritrovata in dei CD di canzoni per bambini, era totalmente diversa, ma veramente brutta, quelle cantilene un po' da cartoni animati. Ma guarda com'è andato il passaggio, chissà perché mia nonna, dove l'aveva sentita e come l'aveva assimilata rispetto a magari a com'era la realtà di quella canzone. Io l'ho fatta proprio come me la ricordavo cantata da mia nonna, quindi è in questo, no? Un po', la memoria, il rivivere, questa cosa, e l'ho rivissuta appunto io con mio figlio piccolo. Infatti poi quello che è nella carriola, nella cartolina, è Dario. O comunque, beh, anche altre cose che poi sono nello spettacolo, per esempio, uno che è veramente un ricordo che poi è diventato scrittura, ma è partito da una sensazione, da un odore, da un sapore, da una sensazione appunto di cibo. Poi parlo molto anche di cibo in Orti Insorti, e anche proprio di ricette. Nel libro ci sono anche delle ricette contadine, nello spettacolo addirittura c'è un'attrice che fa il minestrone, e non so se qualcuno di voi l'ha visto in qualche replica, diciamo, perché poi ci sono le repliche, diciamo, più piccole, dove sono solo io il musicista, le repliche invece per teatro c'è anche il minestrone. Alla fine c'è questa situazione, no, proprio di odori, perché ogni volta che io andavo a raccogliere queste storie c'era sempre qualcuno che cucinava comunque. Nelle campagne la domenica, se andavi comunque prima di pranzo, cucinavano, ma anche dopo pranzo magari iniziavano a mettere su la zuppa per la cena, per cui il minestrone ci vuole tanto a farsi, queste stavano. E quindi mentre io raccontavo queste storie c'erano sempre questi odori sotto di cibo, di cucinato. E allora lì c'è per esempio questo pezzo, il minestrone. Facciamo il pezzo che è, non lo so, mi sembra che quando lo racconto si senta proprio l'odore del minestrone della mia nonna. E partiamo dal mio nonno. Il mio nonno conservava tutti i semi in una scatola da scarpe. Ho scritto sopra qui, ci sono semi di Pompilio. Li metteva nelle buste da lettera ricevute tagliate in due, ci scriveva sopra pomidori San Marzani dell'estate 1947, da piantà a marzo, ricordassi, oppure ancora basilico da seminare con la luna buona, io non ho mai capito quando è la luna buona, te? Da sdrucchiare per bene, mi raccomando, oppure ancora zucca gialla, buona pela zuppa come che la fa la Gina, che era la mia nonna e era una brava cuoca, è per questo che lui l'aveva sposata alle Pergolacce nel 1929. Perché il proverbio dice: l'orto fa l'uomo morto, ma un buon minestrone e lo fa risorto. E la Gina faceva certi minestroni con tutte le verdure dell'orto sulla stufa. Il minestrone della mia nonna durava 10 giorni. Ci metteva pure la crosta del formaggio e la cotenna del maiale, la cotenna. Il minestrone della mia nonna durava 10 giorni. Il primo giorno era minestrone, il secondo giorno era minestrone riscaldato. Il terzo giorno ci aggiungeva una fetta di pane con l'aglio strusciato e era ribollita. Il quarto giorno era ribollita riscaldata. Il quinto giorno ci rompeva sopra un ovo e lo metteva nella cucina economica, era acqua cotta. Il sesto giorno era acqua cotta riscaldata. Il settimo giorno ci metteva una fetta di formaggio, lo metteva nel forno ed era festa, perché c'era la torta di minestrone. L'ottavo giorno c'era la torta di minestrone riscaldata. Il nono giorno faceva la pastella, buttava le cucchiaiate di minestrone con la pastella nell'olio bollente, nella pentola di ghisa, e c'erano le frittelle di minestrone. Il decimo giorno c'erano le frittelle di minestrone riscaldate e le dava al mio nonno nel tascapane pan dall'orto. Un po' questo odore, si sentiva l'odore del minestrone
Hai
mentre lo
voglia,
raccontavo.
ma anche della frittella.
Anche della frittella di minestrone. Sì, è un po' questo, no? Che cerco con Orti Insorti, di far arrivare, cioè, quello che è non tanto appunto la letteratura, diciamo, ma proprio il racconto. Per cui anche nel testo ci sono testi scritti in dialetto, comunque, proprio.
Allora, Autoesodi è un racconto, però c'è un racconto nel racconto, che è la storia del prete.
Ah,
Che devo dire, cioè,
il pezzo del
il
prete.
pezzo del prete è notevole, notevole. Da chi l'hai raccolto, tra
Ah,
l'altro?
sì, sì, non è mio. Infatti, poi alla fine, in fondo al libro, ringrazio tutti quelli che mi hanno raccontato le varie storie. Questo è uno dei motivi per cui io non ho iscritto lo spettacolo alla SIAE, perché a parte sono proprio contraria alla cosa. Poi dico, ma se io dovessi essere iscritta alla SIAE, dico, allora dico, dovete dare un centesimo. Dico, quanto mi viene ad ogni spettacolo? Ma se lo vendete a 50 euro ogni spettacolo? Dico, vabbè, io mi iscrivo, però dovete scrivere insieme a me tutte queste persone che mi hanno raccontato queste storie. Dico, dovete dare una parte a tutte queste persone. E quindi quelli della CIA, no, mi sembra un po' complicato, è meglio. Perché comunque, se ci sono delle storie che io non avrei mai potuto né sapere né raccontare, però quando poi raccontavo un pezzettino, non so, un signore in un podere dove ho fatto orti insorti 2 anni fa, mi ha aggiunto appunto un pezzo di un prete. A un certo punto io dico una storia, dico la mia nonna, racconto, vabbè, racconto il mio nonno, era uno molto istrutto, c'aveva in casa pure il pallone col mondo, un vecchio mappamondo, e lui diceva alla mia nonna, alla Gina: Gina, qui c'è Sydney, quando noi si va di Ascè, quelli di Sydney esarzano, e quando qui c'è un freddo che si bucchia, quelli là vanno in mare a fare bagno, un costume. E la mia nonna diceva: ma va a Pompilio, un ventitene un altro che si può da fare il bagno a Natale a testa all'ingiù, e si metteva a letto col prete. E in genere io finivo qui, perché veramente il prete per me era lo scaldino, quello che sta sotto le coperte. E io dicevo: nonna, posso andare in camera? Non andarci, c'è il prete. E vedevo questo con la pancia grossa, perché i preti da noi erano quelli che mangiavano come Dio comanda, 5 pasti caldi al giorno, contadini saltavano il pranzo e mangiavano poco a cena. Però poi ho saputo, Nomino mi ha detto: ma lo sai perché si chiama prete? Si chiama prete perché quando i mariti tornavano dalla vigna e trovavano sempre il letto caldo. Cioè, i preti da noi dice che c'avevano l'altari e l'altarini. E allora lì inizia questa storia, dice che, non ci so, bimbi piccoli, no, vabbè, dice che la Neschia, sai la Neschia, la moglie dei Peppe Severini, quelli che stanno giù tra la Vallerana e lo Sgrillozzo, la Neschia, quelli che quando andavano al cinema in piazza, lei era un po' cieca, lui era un po' sordo, e tutto il film è te che ha visto, e te che ha sentito, e te che ha visto, e te ne che ha sentito, e tutti zitti zitti, volevamo sentire il Cimena, zitti zitti, volevamo sentire il Cimena. Insomma, la Neschia al Cimena ci andava col marito, ma figlioli li faceva col prete. Dice che su tre, due sono del prete certi e uno non si sa se è del dottore. Che quando gliel'ho chiesto: Neschia, ma è vero che andavate col prete? Lei mi ha risposto candida: gliela devino tutte, gliela diedi anch'io. La Neschia, un applauso per la Neschia. Ora, che poi il perché si chiama Neschia. Ora, Neschia, non so se c'è qualcuno toscano, insomma, Neschia è un appellativo. No, in realtà si chiama Neschia perché dice che quando lei stava in casa a fare la pasta con lasagnolo, ne voleva uno un po' più grande. Scende nella stalla, il marito falegname, per andare a chiedergli questo di fargli un lasagnolo un po' più grande, passa dalla stalla, vede un cavallo con la Neschia tante, e dice che è Neschia, ce l'avessi in casa per farci la pasta. Da allora la chiamano Neschia. E quindi sono tutte queste cose veramente raccontate dagli omini di paese, ma negli anni 40, 50, cosa che io non potevo assolutamente sapere neanche come storia. Comunque, il prete, sto prete, e poi mi raccontavano la storia di questo prete che andava con la Neschia, che andava con altre, e in ogni paesino dicevano che era il prete di quel paese. Ma qual è il prete, quello che andava con le donne? Quello di Marsigliana, quello di Capalbio, quale? E ognuno si prendeva la paternità di questo prete che appunto faceva del bene. E comunque, questa cosa, poi ho iniziato proprio la ricerca, perché a un certo punto volevo sapere, ma veramente chi era? La risposta della Neschia è vera, io sono andata proprio nel paesino da questa donnina che aveva una novantina d'anni ora a chiedergli, ma dicono così? E non è che vai lì e glielo dici subito, per questo andava un giorno e non ho avuto il coraggio di chiedergli. Posso chiedergli una cosa? Cosa dopo essere mangiato? No, ma che cosa ci mette nel sugo? Poi, la cosa, una cosa, non, poi alla fine, perché a me sembrava una cosa enormemente, no? Poi dice, ormai parlano di escort, di là, però per me sembrava una cosa veramente che avevo pudore a chiedergli, No, ma è vero che comunque. E invece lei mi ha risposto proprio nel modo più candido del mondo. Che, ma è vero che c'è la stessa simpatia per il prete, insomma, che ci anda. E lei mi ha risposto proprio la risposta sua, gliela divino tutta, gliela diede anch'io. Per questa cosa, e tutte le volte scatta l'applauso quando lo faccio nei teatri, perché poi no, il candore di questa qui, che poi ricordo un po', non so se c'è qualcuno che ha ascoltato le canzoni della Caterina Bueno, no? Dove lei dice, e arriva il prete, gli dai le ove, arriva comunque questa questua che c'era. Una volta, no, dai contadini che chiunque arrivava dovevi dargli qualcosa, per cui, ne so, arriva il brigante, gli dai la figlia, arriva quell'altro, gli dai. C'era comunque da noi poche terre di briganti, c'era, no, questa cosa di il contadino era proprio l'ultimo stadio per cui si sentivano in obbligo di dover dare. E quindi, vabbè, il prete, però, la storia del prete. Iniziamo il pezzo del prete, Michele, iniziamo il pezzo del prete. Ora, sto prete si vedeva sempre in giro con una scala, ma lunga, e diceva devo andare a sistemare le campane, a ripulire il campanile, a mettere a posto la cappella. E proprio quello faceva, metteva al suo posto la cappella. Una volta il marito della Neschia, il Peppe, vede la scala del prete proprio appoggiata alla finestra della sua camera. Sa che fa? Toglie la scala, al suo posto ci mette in carro di marrucche spinose, coperte con la paglia. Poi, mentre che i due so su a dillorazioni, fa per entrare in casa sua. Il prete e la fedele, sentito il rumore della chiave nella porta, smettono in fretta e furia di il Padre Nostro e l'Ave Maria. E Dio Ba non vede più la scala alla finestra. Bestemmia un po' anche lui, anche se è un prete, poi però vede il carro con la paglia sopra. Dice Dio m'hai salvato, e tutto ognuno è col vestito in mano e si butta. Oh! Dice che è stato 3 mesi a grattarsi e a farsi togliere le spine della superpetua. Ora però, ste fedeli erano fedeli come si deve. Da una parte facevino il peccato, da quell'altra andavano a confessarlo. Quest'altro prete si arrabbiava, diceva, oh, me li potete di, e so peccati così grossi. Ma non è mica peccato mortale, non c'è scritto nei 10 comandamenti di non andare a letto col prete. Lo so, ma sto peccati grossi uguali. Per penitenza dovrei farvi di Padre Nostro e Ave Maria finché campate. Troviamo una metafora, cioè una cosa per un'altra. Invece di dirmi sono andata a letto col prete, ditemi sono scivolata sulla fontana in piazza andando in chiesa. E se donnette cominciano a confessarsi con la metafora. Sono scivolata sulla fontana in piazza andando in chiesa. Quante volte? 3 sto mese, Padre nostro, Ave Maria, mio caro buon Gesù. Sono scivolata sulla fontana, in piazza, proprio mentre venivo in chiesa. Quante volte? Beh, sto mese 5, Padre nostro, Ave Maria, mio caro buon Gesù, non ci voglio casca più. Poi però, cambia il prete. Ste donnette continuano a confessarsi con la metafora. Il prete nuovo non capisce. Un giorno vede passa il sindaco. O sindaco! O sindaco! Sindaco, la dovete fare aggiustare quella fontana nella piazza, sulla strada, per venire alla chiesa. Che tutte queste donnette, mentre che vengono alla funzione serale, ci scivolano! Ma no, padre, ma che ingenuo che è lei, padre. Ma lo sanno tutti che la fontana è soltanto una metafora. No, sindaco, la fontana l'ha rotta. Pure la sua moglie sto mese ci è cascata 5 volte. Poi dico, sti preti, una volta andavano con le donne, ora vanno anche con i bambini. A volte dico anche soltanto una volta andavano con le donne e basta, però si capisce. Ed è come se la gente, questa è una battuta forte, però è come la gente ride sta cosa sul prete, ma in realtà poi c'è la denuncia, perché non è che io dico no, faccio la cosa dove denuncio, che ne so, i preti pedofili, no, ti faccio questa cosa dove te ridi, perché questa è una battuta, è una storia che non so se c'è in qualche altro paese, qualcuno la conosce, però in Toscana comunque dicono no, no, è successo qui, nel mio paese c'è veramente la fontana con la piazza, con gli scalini, la chiesa e il comune sopra. Per cui nelle mie ricerche è successo sicuramente lì, però poi in altri paesi mi dicono, ah, però anche qui è successo, anche qui, no? E allora io a volte, per esempio, soprattutto se ci sono magari dei bimbi nel pubblico così stacco, e dico, sti preti una volta andavano con le donne, una volta. Mentre la gente ride, si sente, no? Questa cosa che, perché non è che ti racconto la barzelletta, ma te lo dico per farti una denuncia. E anche se e a volte che lo dico tutto, se lo dico e lo stacco lì, cioè automaticamente nella gente viene la battuta dopo. Automaticamente, comunque chi legge i giornali è una cosa che si sta. E arriva, no, questo pensiero, è come se, no, il teatro che ti porta a portare, oppure per esempio nel pezzo dei padroni e contadini, a un certo punto dico, perché una volta i padroni rubavano, e stacco lì, no? E tutti, soprattutto poi se lo faccio in situazioni magari più apertamente politiche o così, cioè questa è anche ora, però non, ecco, no, questo sottinteso. Però sì, questa del prete è proprio una storia dentro la storia, che me l'hanno raccontata. Dopo uno spettacolo, e quindi devo ringraziare chi me l'ha raccontata.
È un boccaccio dal vivo, è
Sì,
bellissimo
un
quello, è
po'.
bellissimo.